L'appuntamento del mercoledì Scanner e l'approfondimento sul mondo del calcio con l'avvocato, direttore sportivo, osservatore Giulio Dini. Ben trovato, Giulio.
Buonasera, ben
buon
trovati.
Pomeriggio.
Finalmente.
Oggi
finalmente
parliamo
si parla
di calcio.
Calcio,
quello con la C maiuscola, quello che per esempio ieri sera ad Anfield Road è stato uno spettacolo, perché poi so che in questo momento si sprecano i meme di Robert Downey Jr., perché tutte le volte è sempre la stessa storia, però sembra un altro sport.
Allora, potrei partire con una battuta, però siccome poi dobbiamo difendere anche il nostro sport,
certo,
è lapsus questo,
il nostro amato.
No, questo è lapsus, il nostro sport. Volevo dire il nostro calcio, è chiaro che è al di là della qualità, del potere economico, mettiamoci tutto quello che volete, è comunque affrontato in un'altra maniera, cioè sono i principi completamente diversi che da noi, nonostante si cominci un pochino ad aprire la mente, si fa ancora fatica ad assorbire. Ecco, insomma, la partita la si affronta per giocarsela dall'inizio alla fine, fino in fondo, sulla base dei nostri criteri, del nostro credo, per vincerla e soltanto per vincerla a costo di perderla.
Zero calcoli. Io impongo la mia manovra senza troppi... Poi, chiaro, c'è una qualità di base che ti aiuta anche in ogni situazione a uscire nello stretto, palla al piede, triangolazioni, eccetera, eccetera.
Non c'è dubbio. È chiaro che poi è anche una questione culturale. Ora, al Paris, come dire, sono abituati agli insuccessi a livello europeo. A Liverpool un pochino meno, ma sono loro che esportano questa cultura, no? Questa è una cultura di sport a tutti gli effetti, di misurarsi con l'avversario facendo leva prevalentemente su quelle che sono le proprie doti.
Allora, entriamo un po' nel vivo. Questa è una bella puntata perché si va proprio nel tecnico e sulla tecnica, quindi un po' anche su quello che si vede in campo, a partire da un concetto che ultimamente sembra essere demonizzato come la cosiddetta linea alta.
Sì, No, ma è quasi paradossale questa cosa. Allora, perché ne parliamo?
Fino a qualche anno fa non era così, no?
No. Allora, affrontiamo l'argomento perché ne parliamo in famiglia, ne parliamo con gli amici, ne parliamo al lavoro, per cui abbiamo più o meno tutti la pretesa di sapere di che cosa si parla. Però è chiaro che poi le prestazioni della squadra del cuore passano attraverso queste decisioni che vengono assunte prevalentemente in panchina, no? E quindi dal modulo di gioco, da come stanno i calciatori, da come interpretano il modulo e da chi sono gli interpreti, perché poi alla fine del gioco avere gli interpreti giusti per un determinato modulo è assolutamente indispensabile. La difesa alta è un demone in questo momento, ma lo è prevalentemente nel nostro campionato, nonostante ci siano degli esempi di allenatori che tengono la difesa alta e pagano dazio, ma come vedremo lo pagano anche gli altri, anche a caro prezzo, che però sulla base di questo credo riescono a avere più un segno positivo o negativo al termine della stagione. Una difesa alta che si espone al contropiede, al contropiede, ad essere infilata in ampi spazi, soprattutto se gli avversari hanno calciatori rapidi, difesa alta che richiede centrali particolarmente bravi ad accorciare anche veloci, diciamo, perché il centrale rapido non è contemplato. Una difesa alta che inevitabilmente deve fare in maniera esasperata la tattica del fuorigioco, e questo qualche volta crea qualche problema.
Mi ricorda qualche riflessione del recente passato a livello fiorentino, ma non è mia intenzione andare su questo aspetto. Nel frattempo, invece, qui siamo davvero a una demonizzazione. Lancio lungo ormai, oggi come oggi, guai il lancio lungo.
Guarda,
palla a terra.
Allora, poi ci torneremo su questo, questa breve chiacchierata che facciamo io e te. Serve un po' a introdurre quelli che poi sono gli argomenti che tratteremo con i nostri ospiti. Il lancio lungo è sicuramente stato demonizzato, curiosamente è stato demonizzato proprio in Inghilterra, dove è nato, e dove già dagli anni 50 si è cercato di considerare come forse il sistema migliore per arrivare in porta e quindi cercare subito la verticalizzazione. Però magari poi la toccheremo questo aspetto. Viviamo un'era adesso in cui ancora si fa fatica a capire dove stia andando effettivamente il calcio, no? Siamo passati dal calcio totale, al pressing di Sacchi, al tiki-taka di Guardiola, e peraltro comunque era un gioco e un possesso palla con la ricerca comunque della cosiddetta ampiezza, ma anche con la difesa alta. Ecco, il lancio lungo francamente non faceva parte di quel patrimonio lì, però come torneremo a dire anche dopo, un nostro connazionale ci ha vinto una Premier con la verticalizzazione, cioè con Vardy che segnava,
facendo un miracolo praticamente.
Faceva un miracolo, era riuscito a ottimizzare al massimo il proprio patrimonio tecnico che aveva Sir Claudio Ranieri, e con questa verticalizzazione, se vogliamo, immediata, esasperata, che peraltro in qualche volta abbiamo visto anche a Firenze con la palla buttata subito su Ken, addirittura sul rinvio del portiere. Buffo che anche il portiere del Barcellona rinvii e la propria difesa si porta tutta sulla linea di metà campo. Comunque, per dire che ci sono poi paralleli anche al di là del sistema,
cioè.
No, però il lancio lungo sicuramente sta tornando, e c'è un club, ne parliamo dopo, che lo sta utilizzando moltissimo.
Allora, il primo ospite, ex calciatore ma soprattutto direttore sportivo, lo ricordiamo, a Venezia, Mattia Collauto. Direttore, buon pomeriggio, ben trovato, grazie per essere con noi.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Mattia, grazie di essere con noi. Oggi facciamo finta di essere in un'aula di Coverciano, non facciamo commenti su quello che hanno fatto i club in Europa, in campionato, i tuoi colleghi. Ci piace un po' vedere un po' anche quella che è la tua idea di calcio, no? Ci chiediamo spesso quale sia la tattica vincente, ma forse, Mattia, una tattica vincente in maniera esclusiva non esiste.
Non esiste, hai detto la cosa giusta, non esiste, non c'è un segreto. Il segreto è valorizzare il patrimonio tecnico, come hai detto te prima, a disposizione, e cucirgli un vestito addosso. L'abito è il sistema tattico. Io credo che alla base di tutto ci sia quello. La qualità specifica di ogni calciatore inserita nel modo giusto in un contesto tattico, quello credo sia l'essenza un po' del calcio.
Ma vista dalla tua cattedra di direttore sportivo, però ci sono poi varie declinazioni, no? C'è un club che sulla base di quello che è il patrimonio di calciatori a disposizione pensa forse quale possa essere il tipo di gioco più adatto e magari si orienta verso un allenatore che lo interpreta bene, oppure c'è il caso opposto, cioè il club che va dall'allenatore e si mette a disposizione e si mette a disposizione per costruirgli la squadra adatta.
Sì, sono visioni, sono scelte che si fanno, e naturalmente quello che conta poi alla fine è il risultato finale. Ci sono tanti club che investono nell'allenatore e che quindi danno la possibilità adesso di far parte del calcio mercato, quindi della scelta dei calciatori, e altresì ci sono dei club dove esistono delle regole, il club sceglie un sistema di gioco, un modo di giocare, un'idea, e di conseguenza il calciatore e anche il tecnico si adegua. Credo non ci sia una cosa giusta, credo che la cosa giusta sia quella che porta al risultato finale. È chiaro che poi dipende dal livello
da chi hai,
del club, e da cosa, e dagli obiettivi che si devono raggiungere, perché è chiaro che se si parla di grandi club, io credo che la maggior parte di essi si adeguino a quelle che poi sono le qualità individuali dei calciatori e a volte dei campioni che si hanno a disposizione.
Cioè, te dici, la maggior parte degli allenatori va un po' incontro a quelle che sono le caratteristiche del calciatore?
Ma io credo di sì, abbiamo visto anche Guardiola nel tempo, la bravura di Pep Guardiola io credo sia stata quella di adeguarsi all'organico che aveva a disposizione, soprattutto adeguarsi al tipo di calcio che andava a fare, perché Pep Guardiola non è stato lo stesso di Barcellona a Monaco, e il Pep Guardiola di Monaco non è lo stesso di Manchester. Sono 3-4 versioni diverse, ma credo che la forza di Guardiola sia proprio quella, perché noi siamo convinti che sicuramente è un allenatore che ha portato un qualcosa di nuovo attraverso, certo, dinamiche di gioco, idee, però la realtà è che Guardiola ha vinto in ogni parte che è andato, perché si è adeguato al tipo di calcio che andava ad affrontare.
Ecco, quindi si è modificato, probabilmente non ha proprio modificato radicalmente la propria idea di calcio,
no,
ma sicuramente
ha contestualizzato.
Ha cercato di adattarla al patrimonio dei calciatori che aveva e anche al tipo di calcio che stava affrontando,
cioè quali possono
i ritmi, la tattica, che ovviamente in Bundesliga rispetto alla Liga e alla Premier sono di molto, molto diversi tra loro. Volevi chiedere qualcosa al direttore? Allora vado avanti io con grande piacere. Prima ho fatto riferimento, Mattia, al fatto che siamo passati dal calcio totale olandese al pressing di Sacchi, alla moda di Spagnola.
Se tutte le definizioni stavo guardando.
Di Guardiola. Però adesso,
no?
Adesso che momento stiamo vivendo? Cioè, in quale era siamo?
Sembra un po' un ritorno al passato, direttore.
È una domanda difficile, perché credo sia un momento un po' di confusione. Arriviamo da un periodo dove questi allenatori, Pep naturalmente sopra gli altri, hanno portato un qualcosa di diverso, che però in questo momento, diciamo che la parola sconfessare è una parola un po' pesante, però in questo momento viene messo un po' in discussione. E credo sia anche giusto così, perché fa parte un po' del cambiamento del calcio. Io credo che sostanzialmente il calcio cambia quando cambiano i calciatori, cioè è l'evoluzione del calciatore stesso che impone un cambiamento a livello tattico, a livello di strategia, io credo parta sempre dal singolo, il cambiamento.
E quindi ora possiamo dire sanno fare un po' tutto o non sanno fare quasi niente, no?
Sì, sono d'accordo, perché credo che il prossimo futuro sarà ritornare alla specificità del ruolo, che credo sia fondamentale.
E questo è interessante. Pensa che io sono andato a scartabellare, a ritrovare, perché prima parlavamo della difesa alta, Mattia, no? Cioè uno storico match tra Manchester City e il Liverpool del 2017, vinto dal Manchester City di Guardiola per 5-0 contro il Liverpool di Klopp. E quello è stato preso, nonostante poi le smentite che si sono avute successivamente, come il tracollo della difesa alta. Tu che cosa pensi di questa tattica della difesa alta, addirittura esasperata? Perché noi abbiamo un esempio, e forse dopo ci torneremo pure, di Slot a Barcellona, che praticamente la difesa la tiene quasi oltre il centrocampo. Che pensi di questa impostazione?
Ma io credo che questi allenatori lo facciano a ragion veduta, ma sempre a seconda del tipo di calciatore che ha a disposizione. Perché se hai dei calciatori a livello difensivo molto dinamici, molto veloci, puoi adottare un certo sistema tattico, puoi portare avanti determinate dinamiche, altrimenti porta solo dei svantaggi. Quindi secondo me parte, non credo sia un'imposizione tattica da parte dell'allenatore o un'idea integralista dell'allenatore, ma credo dipenda molto dal tipo di calciatore, dal tipo di reparto che hai a disposizione.
Quindi tu dici che Klopp del 2017 ha guardato alla rosa, essenzialmente.
Ma io credo lo facciano tutti, non solamente Klopp. Non credo ci siano degli allenatori masochisti. Io credo che si scelga a ragion veduta, e l'obiettivo poi è sempre quello del risultato. Se giocare con la difesa alta può portare dei vantaggi, perché naturalmente hai meno possibilità di prendere gol, ti devi adeguare con determinati giocatori che hanno una certa velocità nel saper difendere a campo aperto, altrimenti certo. Non credo ci sia un allenatore così masochista da imporre un determinato tipo di disposizione tattica non avendo determinate qualità,
certo,
individuali.
Però sai,
un po' il luogo comune, sì, negli ultimi tempi, però c'è, almeno sugli allenatori giovani, cioè
che abbiano la loro impostazione rigida
a prescindere dai calciatori, insomma. L'allenatore giovane, no, magari
neanche troppo giovane, insomma, che
voglio,
pensiamo al Sassuolo di Francesco, per fare un esempio, e non si sta parlando di un allenatore giovane, è chiaro
però
che
ti citavi Sir Claudio Ranieri, che certo, arriva a Roma, normalizza, vabbè, sistema due o tre cosine, la Roma fa tutti i punti che ha fatto.
Sì, però ecco, io un correttivo, diciamo, a questa chiacchierata quando si parlava di Klopp, che ovviamente non è un masochista, c'è anche da dire che se alleni il Mainz e hai fatto bene, poi vai al Dortmund, poi vai al Liverpool, è chiaro che una certa disponibilità del club a chiederti che tipo di calcio vuoi fare, anche perché poi Klopp è stato attribuito questo Gegenpressing, va bene, che poi non era leggo io, Mattia, non era effettivamente nato con lui, ma che aveva l'idea, la cui idea principale era quella di andare a pressare altissimo e quindi di mettere in difficoltà l'avversario nell'uscita, cercare di recuperare palla più alto possibile, che poi, udite, io l'ho visto fare a Firenze i primi sei mesi di italiano, poi no, e questa idea è sparita probabilmente, del primo anno, e poi magari è sparita anche perché la squadra non aveva quelle caratteristiche per reggere, perché poi Mattia ci ha parlato di questi difensori particolarmente veloci e particolarmente abili in campo aperto, però poi bisogna avere anche dei centrocampisti con 14 polmoni, no Mattia?
Perché è scontato, la squadra, costruire una squadra è come costruire una macchina, di conseguenza i pezzi devono essere assemblati nel modo giusto. È chiaro che se giochi in un certo modo devi per forza dotarti di calciatori che hanno determinate caratteristiche, e credo che poi, come ho detto prima, l'allenatore si adegua nel momento in cui inizia a non trovare dei risultati. Quando tu parlavi prima di allenatori giovani molto integralisti, io sono d'accordo con te, ma al tempo stesso credo sia richiesto una gestione ben oculata per questo tipo di allenatori, perché poi alla fine anche l'allenatore è un mezzo per arrivare al risultato, quindi certo. Credo che sono favorevole a idee nuove, a un determinato tipo di calcio, purché si abbini con dei risultati.
Però Mattia, nel calcio le mode sono sempre andate.
Ma ora ci saranno sempre.
No, comunque. Ma ora c'è anche la moda dell'allenatore guru, no? Cioè di quello che è accreditato di particolari capacità, che poi all'atto pratico nessuno riesce a vedere, o comunque che vede in difficoltà quando si tratta poi di portare un calciatore che ha caratteristiche completamente diverse alla propria idea di gioco. Cioè, la mia sensazione, e non lo dico con polemica, è che ora in questo momento si attribuiscano dei marchi subito con in poche partite in mezzo a stagione a giovani allenatori, senza avere poi la riprova che questi siano effettivamente capaci, e qui mi fermo.
No. Sì, sono d'accordo con te, questo mondo, in questo momento è un mondo che permette, lasciatemi passare il termine, disquisizioni tecniche a tutti. Io credo che si debba un po' ritornare a dare importanza a determinati ruoli, perché credo sia importante per l'allenatore portare avanti certe idee.
Però questa me la devi spiegare, però Mattia, cosa intendi quando, cioè, a chi compete questa decisione?
Io credo anche per il mio ruolo sia importante ritornare ad avere una certa forza nel portare avanti un
progetto, un'idea.
Un'idea, no, ma più che altro un contraddittorio con l'allenatore.
Ora ho capito cosa intendi.
Credo che hai capito bene.
Cioè
tante volte, quando prima parlavi di dar forza all'allenatore, tante volte la forza non la dà il direttore sportivo, ma la dà la proprietà, la danno altre persone che probabilmente non hanno competenze e non hanno la conoscenza della gestione di un allenatore nella gestione di una squadra. Quindi gli equivoci nascono proprio da questo, e quindi di conseguenza l'allenatore prende forza, e quando l'allenatore non ha un contraddittorio diventa veramente pericoloso.
Sì, lo so, ma spesso e volentieri questi allenatori non ce l'hanno nemmeno nel loro staff il contraddittorio, che è un altro elemento importante, Mattia. ti faccio
sono in troppi.
Sono troppi allenatori
specifici. No. Purtroppo il calcio sta portando a questo, però ci dobbiamo adeguare. Credo non si possa tornare indietro. Bisognerebbe ottimizzare meglio il lavoro. È chiaro che è vero che avere tanti collaboratori porta dei vantaggi, perché si lavora in maniera più specifica. È altrettanto vero che i collaboratori devono essere di qualità, perché altrimenti si crea confusione.
Ora tu parli di una sorta di frammentazione, no? Anche delle competenze, però io credo che uno staff che dopo una partita si ritrova, lo dico anche per esperienza vissuta, si ritrova a tavola e l'allenatore in prima si confronta con gli assistenti di campo e qualcuno dice: no, guarda, secondo me il mister si è sbagliato a fare questo e quest'altro. C'è l'allenatore che ti ascolta, non ti dice nulla, ci pensa e magari metabolizza,
si mette in discussione.
Ci sono tavolate invece a volte dove nessuno apre bocca.
Grande mister.
Al di là della competenza, capito? Nessuno apre bocca perché nessuno è abituato a mettere in discussione quello che ha deciso l'allenatore, anche se magari è un giovane e alla seconda esperienza.
È una problematica legata al fatto che molti allenatori hanno un proprio staff e di conseguenza tante volte, quando fai parte dello staff di un allenatore e non di un club, tendi sempre a dar ragione all'allenatore. È per quello che tante volte i club...
Esiste anche una coscienza, Mattia.
Non finiamo più. Non finiamo più. Credo che anche da questo punto di vista ci sono dei club che hanno dei collaboratori che lavorano dentro la società da tanti anni, quindi possono essere anche un motivo per creare un contraddittorio. Certo. Io credo che il contraddittorio da questo punto di vista sia importante, però credo sia ancora più importante dare importanza alle figure chiavi di un club, che sono in questo caso l'allenatore, ma anche il direttore sportivo, perché il direttore sportivo credo che negli ultimi anni abbia perso forza, non solo in termini di scelta dei calciatori, ma soprattutto a livello di rapporti con l'allenatore, a livello di gestione dei momenti nello spogliatoio, del contraddittorio con l'allenatore riguardo alla partita, nelle scelte da fare. Io credo che il direttore sportivo debba avere forza anche da questo punto di vista. È chiaro che poi il calcio si è evoluto anche nella compravendita di calciatori, le dinamiche sono totalmente cambiate e sono entrate in scena tante altre figure, quindi è evidente che poi il lavoro ora è diverso, è differente, è variegato, ma dal punto di vista della gestione della partita, della gestione dello spogliatoio, dell'allenamento, della scelta strategica della partita, io credo che la disquisizione tra allenatore e direttore sportivo sia fondamentale, e credo che negli ultimi anni questa figura abbia perso forza da questo punto di vista.
Mattia, grazie.
Grazie direttore.
Grazie a voi.
Alla prossima, grazie ancora.
Grazie a Mattia Collauto, direttore sportivo. Tra poco l'altra faccia della medaglia, l'altro punto di vista, quello dalla panchina. State lì. Scanner. Scanner. Seconda parte della nostra puntata odierna di Scanner, su quelle che sono tante situazioni che vediamo, che registriamo e che ci portano a parlare anche di quello che può essere un sistema vincente di gioco, sempre che possa esistere o che si possa pensare che ci sia un unico, no, indirizzo che ti possa garantire risultati, quando insomma, per quel che abbiamo capito, ognuno ha la propria interpretazione e ogni squadra poi esce anche da quella che era la dialettica, no? Che diceva, che tirava in ballo il direttore sportivo Mattia Collauto.
Assolutamente, assolutamente, ci vogliono gli interpreti giusti, ci vuole la società che capisce quelle che sono le esigenze del calciatore e dell'allenatore, ci vuole un allenatore che riesce a trasmettere idee efficaci e che siano supportate anche da numeri convincenti. Io rimango dell'idea, poi magari ne parleremo dopo che abbiamo sentito il nostro ospite, che un allenatore per essere tale deve essere in grado di valorizzare il patrimonio e quindi mettere i calciatori nella condizione di rendere per quelle che sono le loro caratteristiche. E aggiungo il carico: io non credo ai sistemi in continuo cambiamento, cioè io credo che una squadra debba avere un sistema principale, poi a seconda delle situazioni qualche volta potrà cambiare, adattarsi, può mettere un difensore in più, un centrocampista in più, ma in linea di massima si deve lavorare su dei
primi.
Sì, il camaleonte non mi piace.
Ringraziamo molto mister Mario Beretta per essere con noi. Mister, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi.
Mister, buonasera, stasera sono Giulio Dini, siamo i tuoi allievi in aula.
Sì, prendiamo.
Allora siete messi male.
Siamo messi male. E la prima domanda che però noi facciamo, perché io ho alzato la mano, mi sono alzato in piedi, si sta parlando della tattica del fuorigioco e io dico, mister, ma la difesa del Barcellona di Flick sul rinvio del portiere si porta praticamente sulla linea di metà campo, e è chiaro che poi la squadra lavora sugli errori degli avversari come nessuno in Europa, ma non è un atteggiamento proprio esasperato questo?
Beh, sicuramente loro tengono la difesa alta non solo sul rinvio del portiere ma anche con l'azione di gioco. La distanza dalla palla non è che la tengono nelle misure classiche, stanno molto alti a prescindere. Però probabilmente, anche sicuramente, Flick ha valutato e ha pesato costi e benefici, e sicuramente avendo questo atteggiamento, utilizzando questa strategia difensiva, ha visto che i benefici sono maggiori dei costi, perché poi funziona sempre così in base a statistiche e quant'altro. Poi è ovvio
dovrebbe funzionare sempre così,
no? Di solito, poi ovvio la controprova non c'è mai, però questa è un'idea che, se viene perseverata costantemente da una squadra, le altre squadre si devono adattare in due giorni, in tre giorni di allenamento, mentre invece loro si allenano costantemente, quindi c'è una disparità di allenamento alla situazione che premia quasi sempre la squadra che si allena di più con quel tipo di atteggiamento. Perché ovviamente chi è contro il Barcellona non è che si allena tutte le settimane per affrontare il Barcellona, ma si allena quelle due o tre giornate per preparare la gara.
Certo.
Quindi diventa più complicato le strategie contrarie. Poi può succedere, poi c'è la verità dei giochi del calciatore e quant'altro.
E infatti, per andare incontro a quello che stai dicendo, i dati dicono che con questa strategia il Barcellona ha il 67% di possesso medio e gli avversari del Barcellona nella Liga hanno il tasso medio di completamento dei passaggi più basso tra i top 5 campionati in Europa. Cioè, per chi ci ascolta, il pressing, cioè linea alta e pressing del Barcellona costringono all'errore l'avversario come in nessun altro campionato. È così, mister?
Probabilmente io non ho letto le statistiche, però posso capire questa situazione, perché come dicevo prima è l'abitudine ad tenere questa linea alta, e la disabitudine di chi li affronta di allenarsi per poco tempo per poter,
e questo è un aspetto che non si considera mai. Cioè, noi profani, intendo. Non...
No, certo, ci mancherebbe, ma è...
Cioè, l'avversario che ha poco tempo per prepararsi alla gara.
Certo, mentre invece loro lo fanno sistematicamente. Poi è chiaro che lo studiano, qualche volta sbagliano, ma questo è nello stato delle cose, sbaglia chiunque, per l'amor di Dio, la perfezione non esiste. Però poi bisogna anche tener conto del motore che hanno quei giocatori, diciamo della linea difensiva, che anche alcune volte hanno, ovviamente non riesce e quindi devono scappare indietro, devono andare a rincorrere l'avversario, hanno un motore tale per cui anche possono recuperare nei 50 metri alle spalle tante volte la situazione di pericolo.
No, ecco, delle caratteristiche dei difensori poi abbiamo anche parlato, ma in una situazione come questa il Barcellona non devono avere anche particolari doti i centrocampisti?
Beh, sicuramente la linea alta la possono tenere, perché comunque c'è una pressione continua sul possessore di palla, perché tendenzialmente riaggrediscono forte, e quindi quando riaggredisci forte in avanti e togli la possibilità di giocare alla squadra avversaria, la linea può rimanere più alta e quindi ovviamente è tutto molto più, diciamo, è più agevolata la linea difensiva nel momento in cui c'è grande densità in zona palla, grande pressione, grande riaggressione, questo sicuramente.
No, tornando un attimo ai dati, Mario, ora diciamo il dato non so se è recentissimo, ma insomma è abbastanza recente. Viene considerato quello del Barcellona un fuorigioco ai limiti della follia. Sì, cioè, faccio dei paragoni, no? Cioè, a quando è stato accertato ne sono stati fischiati 115 a favore del Barcellona, quando il picco sono i 65 del Brighton, per parlare di Premier, o i 54 dello Stoccarda. Quando il Barcellona ha incontrato il Real, in 30 minuti Mbappé è andato in fuorigioco 8 volte. Allora, sulla base di questa premessa, ora andiamo sulla testa dei calciatori, mister. Cioè, i tuoi calciatori che devono affrontare una tattica di questo tipo non devono avere un secondo di esitazione. Cioè, questi devono sapere quando devono partire, e senza porsi il problema, detto diciamo come si può dire al bar, di che cosa succede se perdono la palla.
A testa bassa.
I tempi di attacco della linea difensiva inevitabilmente con questo atteggiamento della linea difensiva del Barcellona cambiano, perché tutte le altre, se scappano a difendere la porta, gli altri possono attaccare, diciamo, la profondità, gli attaccanti, senza l'idea di poter finire fuori gioco. Nel momento in cui giochi contro il Barcellona e ci vai una volta, due volte, ti condiziona, rischi di partire un po' più in ritardo. La volta che parti in ritardo, loro comunque partono giusti e ti recuperano. E molte volte invece ci vai fuori gioco perché decidi di partire forte, perché normalmente quello è il tempo giusto, ma con loro non è giusto perché stanno più alti, e quindi c'è sempre quel dubbio lì, e non è facile poi, perché poi sono frazioni di secondo.
Te pensi che questa che questa tattica poi effettivamente sia stata favorita anche dal VAR semiautomatico? Cioè...
Il VAR è determinante. Il VAR è determinante in queste situazioni, perché nel momento in cui non ci fosse i 10 centimetri del fuorigioco, magari il guardialine basta una volta, non li vede, mentre invece il VAR lo va a prendere. E quindi direi che è assolutamente determinante, per quello che le regole si cambiano, come cambiano gli aspetti della tecnologia, cambiano anche le strategie degli allenatori, inevitabilmente.
Questa è effettivamente qui la tecnologia è determinante. Tant'è vero che ho letto anche che Flick si arrabbia perché e vorrebbe che il guardaline si fermasse subito la bandierina, invece poi la metodologia anche di applicazione del VAR e quindi interpretazione richiede spesso e volentieri che poi l'azione sia seguita fino in fondo, e questo comporta uno stress fisico alla propria squadra, perché comunque devi rincorrere per altri 50 metri. Però dico, questa tattica qui avrà anche dei fianchi scoperti. Io leggo che per esempio sui terzini destro e sinistro nella fase, diciamo, nella transizione il Barcellona potrebbe essere attaccato bene per chi lo ha studiato.
Diciamo che se riescono, e perché poi parliamo sempre di una grande squadra, ma che gioca contro altrettante grandi squadre, perché ovviamente sono tutti squadre forti. L'attacco sul lato cieco del Barcellona, quindi dal lato opposto, se una squadra riesce a uscire dalla pressione e attacca dal lato opposto, può mettere in difficoltà, perché la linea difensiva scivola molto in lato palla.
Ah.
E quindi, stando alto e scivolando in lato palla, tanto c'è il rischio che uno possa poi non recuperare la posizione, li obbliga a fare delle corse in diagonale molto lunghe e a volte poi possono anche non arrivarci.
E poi leggo che potrebbero essere meno preparati alle corse, diciamo, dalla seconda linea, quando si butta sul pallone.
Quando si butta dentro qualcuno da dietro.
Esatto. E quello magari ci sono pochi, come dire, stratagemmi per far fronte a questo problema.
Dopo lì è la lettura, perché tante volte magari va in fuorigioco l'attaccante, loro salgono per lasciarlo in fuorigioco, mentre salgono parte uno da dietro,
certo.
Quindi prendono in controtempo anche sugli appoggi, loro devono frenare e ripartire mentre l'altro è in corsa, quindi quello, se non c'è una lettura come si deve, questa è una situazione critica, è una criticità.
Sappiamo che è ancora poco tempo per noi.
Anch'io ero curioso sul discorso del lancio lungo. Vai. Demonizzato o meno, perché poi qui guardavamo anche l'Inghilterra, per la verità poi in Italia c'è anche qualche situazione che fa molto discutere, magari il lancio del portiere sull'attaccante è un qualcosa che va scomparendo, seppure per esempio il Liverpool continui ad usarlo come un punto di forza, il lancio lungo?
No, direi di no, anzi ultimamente se ne stanno vendendo anche più rispetto forse a 2 o 3 anni fa, perché in funzione del fatto che le squadre stanno molto alte nel pressing, fanno un pressing ultra offensivo come si diceva una volta, quindi vengono a prenderti al limite dell'area, si creano molto spesso e vengono uomo contro uomo, si creano molto spesso delle situazioni di uomo contro uomo nella metà campo, nell'altra metà campo, quindi nel momento in cui c'è un portiere che ha un buon calcio, che può arrivare nella metà campo avversaria, rischi di giocarti la parità numerica, e quindi vediamo anche, l'ha fatto anche Guardiola tante volte con Ederson, c'ha 70 metri di calcio preciso che riesce magari a pescare gli attaccanti che possono giocare uno contro uno, ma l'ha fatto anche De Zerbi col Brighton. Dico due allenatori che tendono a partire dal basso, ma quando c'è la possibilità vanno diretti.
Puoi stare un minuto ancora con noi?
Sì, ci mancherebbe.
Ecco, allora per
partire. Salito sul treno, aspetto che parta.
Allora, benissimo. Allora, se vogliamo partire dal basso, hai detto una cosa che ci è suonata importante, no? Cioè avere dietro qualcuno che ha il lancio preciso, no?
I famosi
difensori coi piedi,
o anche i portieri.
Sì, va bene. Però poi quali altri giocatori essenziali una squadra deve avere per fare questo tipo di gioco, per giocare la palla subito davanti, chi ci deve essere? Prima si diceva ci vuole un attaccante fisico, ecco.
Ma ci vogliono ormai si tende a ad allenare i giocatori in varie zone di campi, in campo, e anche che sappiano fare più cose. Quindi è chiaro che poi dopo c'è quello che ha caratteristiche di un tipo e altre di un altro. Tendenzialmente l'idea è che ci siano attaccanti che sappiano smarcarsi preventivamente, quindi sottrarsi invece alla marcatura preventiva che gli fa la squadra avversaria, e che abbiano tempi di attacco della profondità, conoscendo i tempi e conoscendo anche le profondità da attaccare. E ovviamente anche il portiere che sappia dove mettere la palla preventivamente per far sì che l'attaccante possa attaccare la profondità nel giusto modo. A volte non la palla addosso, come si dice, quindi la palla nei piedi, ma magari la palla nello spazio.
Sì,
dipende poi dalle caratteristiche dell'allenatore, ovviamente, del giocatore.
Del centravanti.
Ci vorrà anche qualcuno particolarmente abile sulle seconde palle? La butto
anche,
lì?
Sì, sicuramente, perché nel momento in cui vado in attacco diretto, se il avversario si va ad esempio a duello aereo, può vincere l'avversario che mette la palla, quindi rinvia la palla a 10 metri di distanza. Dopo difenderà, è una scommessa, un 50-50 chi arriva prima. Però ovviamente c'è chi difende, lavora sulle seconde palle difensive, e poi viceversa chi lavora sulle seconde palle offensive. Poi ci sono giocatori che sono più abili a capire dove cade la palla, più abili a capire dove andare a recuperare la seconda palla. Anche quello fa.
Mario, grazie.
Grazie mister.
Siamo rimasti in silenzio perché stavamo prendendo appunti. Grazie di essere stato con noi.
E buon viaggio.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Ciao, arrivederci.
Quindi,
detto
ragazzi,
che poi insomma ora dice Loreto sei fiorentino centrico, no, è che poi chiaramente sono tutte riflessioni, no, è inutile,
io le faccio apposta,
che sogghigni,
non gli faccio, fare nomi, ma io le faccio apposta,
sono argomenti che restano evidentemente d'attualità, almeno in un certo tipo di gioco che appunto nelle zone della cosiddetta culla del Rinascimento ultimamente sembrano abbastanza ricorrenti, detto che lì anche semplicemente perché hai un centravanti di un certo tipo,
certo,
che ti può
però
effettivamente permettere questo, ma perché ti dicevo un portiere, perché hai anche un portiere,
certo,
che te lo consente.
Però no, il portiere
e allora lo vai a sfruttare, non necessariamente con la fissazione della costruzione dal basso che negli ultimi anni è diventato un mantra, fino addirittura a diventare quasi un gesto masochistico in talune situazioni. Si è visto delle robe, Giulio, nella costruzione dal basso, a volte clamorose.
Assolutamente, ma questo un po' si ricollega al fatto che a volte c'è un approccio acritico, ecco, cioè si va oltre quelle che poi possono effettivamente essere le caratteristiche dei calciatori. Ora, il rinvio del portiere sul centravanti è un caso di scuola, ma non deve essere la regola. Quando però giochi in verticale, sicuramente devi avere difensori con i piedi, gente che è in grado di fargli fare questi 50 metri, questi 60 metri alla palla e a metterla nel punto se la punta si muove nello spazio, o a metterla addosso se la punta invece la palla la vuole addosso, perché dovete sapere ci sono anche attaccanti che giocano solamente palla addosso e ci sono attaccanti che invece, certo, giocano in tutte le maniere, o altri ancora che invece si buttano solamente nello spazio. Devi avere attaccanti con queste caratteristiche, abbiamo detto, aggiungiamo anche una prestanza fisica che gli permetta anche di prendere palloni che arrivano più alti, diciamo, della norma, e poi possibilmente avere una spalla che lo raggiunga e col quale possa dialogare o sul quale possa l'attaccante scaricare, e che abbia magari anche le capacità di cui parlavamo prima con il mister Mario Beretta, anche per prendere queste seconde palle, perché dobbiamo mettere anche in conto che questo lancio, se lancia Loreto, questa palla poi non arrivi esattamente dove si voleva, e allora ci sia una respinta o comunque un tocco o del proprio calciatore o dell'avversario che butti questa palla in uno spazio. Perché ricordiamoci bene, perché la prossima volta poi si fa un'interrogazione di gruppo.
Va bene, prof.
Che le seconde palle sono il 30% di una partita, per cui se hai i calciatori che sono bravi a buttarsi e a appropriarsi dei palloni vaganti, la famosa palla vagante, no? Quella che si diceva
una
un tempo,
ogni tre,
che era una ogni tre è tua,
la vai a sfruttare.
Ecco. Allora bisognerebbe una volta intervistare Fabio Capello, perché Fabio Capello i giocatori se li sceglieva anche sulla base di questo dato, su questa caratteristica,
andare a recuperare la seconda palla.
Trezeguet, per non fare nomi, di Fabio Capello era una iena anche sulle seconde palle, capito?
Tanto più in area di rigore.
Quindi questo ce n'aveva due di doti neanche troppo marginali, no?
Senti, ti do un minuto, quindi immagino, ma è rimasta sta curiosità. Ma invece il tiki-taka non lo fa più nessuno?
Allora, il tiki-taka
sembra di quelle, no, mode per i quali a un certo punto tutti il tiki-taka,
sì,
poi fine, no, tipo le Spadillas negli anni 80.
Beretta ha detto che, ce l'ha detto tra le righe, comunque la tendenza è quella di pressare alti, no? Se pressi alto devi avere possesso, se hai possesso ti devi passare la palla, perché l'avversario normalmente sta sotto palla e ti aspetta, quindi direi di no, diciamo che questo tiki-taka magari non è più esasperato, cioè non è questo muovi palla, muovi palla, che può essere anche come dire una metafora anche della vita, cioè se la giri questa palla prima o poi l'imbucata la trovi, però sicuramente è un gioco forza, e si potrebbe lavorare di più su quello su cui aveva lavorato Guardiola all'epoca, cioè sulla cosiddetta ampiezza, anche se a me non mi piace la terminologia, mi piace pensare di star larghi, però ecco, perché tenendo la squadra particolarmente larga, quindi riesci un po' a mettere in difficoltà l'avversario, sia che ti venga a attaccare alto, sia che magari si arrocchi sulla difensiva, perché ti deve venire a prendere sulla riga del fallo laterale. E poi contano gli interpreti, ovviamente, perché contano i tempi, contano gli interpreti. Comunque il tiki-taka in quanto tale, sì, direi che è stato superato, ma sopravvive,
diciamo, si è evoluto,
sopravvive una sua evoluzione.
Va bene, ci fermiamo qui, anche se sarebbe stato interessante approfondire la precisione nei lanci di Loreto, ma anche perché Loreto la voleva sui piedi, perché a me non mi dovevate fare andare nello spazio, ma servire sui piedi.
Certo, ne era amato dalla squadra Loreto.
Sì, fuori dai microfoni, per fortuna vostra e di Giulio Dini, che ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie Giulio.
Grazie a te Tommaso, un saluto a tutti quanti, e se avete domande mandatele su WhatsApp e poi magari le affrontiamo in qualche prossima puntata.
Questa, se la vorrete risentire, la ritroverete in podcast su Spotify o lunedì dalle 19:30 su TMV Radio. Ciao. Ciao.